Ecco, abbiamo sentito oggi nelle letture la parola sapienza, è la grande protagonista in forma personalizzata nella prima lettura ed è citata da San Paolo per indicare che attraverso la sapienza possiamo conoscere Gesù Cristo. Quando noi sentiamo la parola sapienza, quasi in automatico penso che immaginiamo una persona che sa un sacco di cose, conosce tante nozioni, è ricco di scienza, di erudizione, ha una grande cultura. La sapienza di cui invece si parla nelle scritture, la sapienza di Dio, è un'altra cosa. La sapienza è il sapore della vita, è il nocciolo dell'esistenza, è il gusto di vivere, di gioire, di piangere, di rallegrarsi, di essere consolati, di scoprire la propria pienezza. Non è sapere tante cose, ma in definitiva saperne una, in tutto quello che siamo, che facciamo, che pensiamo, scoprire che c'è il Signore, che il Verbo, la parola di Dio, si è fatta carne, è diventata la nostra carne, la nostra umanità, che Dio non è più lontano, remoto, assente, ma è vicino, troppo vicino, è qui presente, in ciascuno di noi. Ora questa sapienza nella prima lettura fa il proprio elogio e parla di sé come concreatrice con Dio. Dice che ha il privilegio di mettere in funzione il creato, di alimentare l'esistenza sul nostro pianeta e riceve l'ordine di venire ad abitare tra gli uomini, ma non anzitutto tra gli uomini in generale, ma riceve un ordine, fissa la tenda in Giacobbe, prendi in eredità Israele. Quella sapienza che crea insieme a Dio è richiesta di entrare nella storia, nell'identità di quel popolo. Sicché abbiamo sentito anche nel Salmo responsoriale, si parla di Gerusalemme, si ricorda il nome di Sion, abbiamo sentito nel Vangelo parlare di Giovanni il Battista, la legge di Mosè. Dunque venne tra i suoi di quel Verbo di Dio che li visita, sono anzitutto i figli di Abramo, secondo la carne. La sapienza viene ad abitare lì, in quel popolo, il popolo scelto da Dio, è l'elezione di Israele. La sapienza deve fissare la sua tenda tra quelle persone. Solo che abbiamo sentito il Vangelo. Dice, venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. A quelli che invece l'hanno accolto, quindi non è stata un'accoglienza completa, totale, universale. Qualcuno lo ha accolto, qualcuno l'ha respinto, qualcuno lo ha ricevuto, qualcuno lo ha discriminato e allontanato, qualcuno l'ha riconosciuto come il figlio di Dio e qualcuno lo ha condannato perché dicevano di lui bestemmia, si è fatto figlio di Dio. E questa situazione fa sì che la sapienza che viene a abitare in quel popolo di elezione venga ad essere descritta come il figlio di Dio che viene a abitare chiunque lo riceve, chiunque, non più soltanto gli ebrei, i figli di Abramo secondo la carne, ma qualunque uomo, qualunque persona accoglie il Figlio di Dio, diventa figlio. Venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto, ma a quelli che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non sono nati dalla carne, da volere di uomo, dal sangue, ma sono nati, generati da Dio. E qui si sta parlando di noi, siamo noi che lo abbiamo accolto, non è un nostro merito, siamo dentro a una storia in cui siamo stati visitati e abbiamo accolto quella luce, siamo stati accarezzati da Dio nella nostra afflizione, nella nostra tristezza, siamo stati visitati dalla gioia del Vangelo e l'abbiamo accolta, l'abbiamo ricevuta, siamo diventati figli di Dio, accogliendo il Figlio che ci è stato donato in quella notte del Santo Natale, siamo diventati con Lui figli. È un grande potere, è il vero potere, non è il potere del mondo, non è il potere dei grandi idoli del mondo, è un potere alternativo, diverso, è la scoperta meravigliosa che non siamo solo figli dei nostri genitori, ma attraverso la fede in Gesù Cristo diventiamo figli di Dio, adottati da Lui, orfani, diventiamo ricchi della sua paternità e della maternità della Chiesa che ci accoglie come la Sapienza che ci nutre, che ci coccola, che ci consola, che ci trasmette l'amore stesso di Dio. Siamo generati da Lui. È un potere e un'enorme responsabilità. In altre parole, Paolo dice nella seconda lettura di oggi, dove non cita mai Israele, non cita mai Giovanni Battista, non ricorda la legge di Mosè, non cita la città di Gerusalemme, non parla dei profeti. Cosa dice Paolo? Prima della creazione del mondo, Dio ha benedetto noi in Cristo, ha scelto noi in Cristo. Cioè, quella sapienza che diventa carne in Gesù Cristo, adesso ha contatto con ciascuno di noi, comunica con ciascuno di noi, attraverso la fede in Gesù noi diventiamo figli di Dio e figli di Abramo secondo la fede, veniamo a far parte dei privilegi del popolo della prima alleanza. Tutte le promesse dei profeti sono destinate a noi. Veniamo a far parte del popolo eletto. Ci ha scelti, ci ha consacrati, siamo suoi, non siamo più in balia di noi stessi. Lui è con noi. La grande differenza tra il prima e il dopo, tra il prima del Natale e il dopo il Natale, è tutta qui. Ci è stato dato un figlio. Dio, per essere sicuri di poter essere accolto da tutti noi, si è presentato come un bambino. Un bambino non può farci paura. Benché i potenti del mondo possano avere anche paura di un bambino, vi ricordate Erode? aveva paura di un bambino, lui che era un re potente, aveva un grande esercito, aveva paura di Gesù bambino. Ma quel bambino che ci è stato dato, come i nostri bambini, è facile accoglierli, riceverli, festeggiarli, non è una cosa complicata, direi è quasi istintiva, un senso di paternità, di maternità, di amicizia, di compagnia. Dio ha scelto questa strategia per essere sicuro di essere accolto, si è presentato come un bimbo. Non è difficile ricevere un bimbo, però forse anche sì, perché forse ci aspetteremmo un Dio diverso, un Dio che si impone, un Dio solenne, pomposo, che gestisce lo scettro del suo potere dall'alto del suo trono, che dà dei grandi diktat ai quali noi con timore dovremmo eventualmente obbedire e soggiacere. No, questo non è il Dio di Gesù Cristo. Gesù Cristo, che è Dio, è anzitutto un bambino e ci consente di scoprire così il senso della vita. È proprio la sapienza della vita. La sapienza della vita è scoprire che tutto ha un senso. Anche nella frammentazione della nostra vita quotidiana, nella dispersione della nostra mente, delle molteplici attività che svolgiamo, c'è un principio di unificazione. Questo principio sapienziale di unificazione di tutti i frammenti è la sapienza del Signore. È il dono di scoprire che il Signore è buono, come dice un salmo molto bello: gustate, vedete com'è buono il Signore, gustatelo, sentite il gusto, c'è gusto in tutto. Non è che c'è gusto solo perché se siamo in chiesa facciamo un bel canto, oppure siamo contenti di ricevere l'Eucarestia, ma c'è gusto anche nel salutare una persona, nell'andare a trovare una persona che non può frequentarci, nel sollevare uno che si trova in una situazione di disagio, nell'essere a nostra volta perdonati perché non ci siamo comportati bene, abbiamo esagerato, abbiamo abusato del potere che avevamo. In quante occasioni? Io direi in tutte le occasioni che ci capitano è presente la possibilità di scoprire la sapienza di Dio, che quindi non dobbiamo immaginare come un libro polveroso e faticoso su cui applicarci, delle sudate carte su cui passare i giorni e le notti della nostra esistenza. No, la sapienza di Dio è l'esperienza che continuamente possiamo fare con qualunque persona, in qualunque luogo, che quello che stiamo vivendo ha un senso. Ha un senso. Dice, ma anche quella prova che stai vivendo? Sì, anche quella prova ha un senso, ma anche la malattia può avere un senso, ma anche quella solitudine non scelta, ma in cui sei costretta, anche quella può avere un significato. Agli occhi di Dio è preziosa ogni lacrima, ogni sofferenza, ogni percezione di abbandono, ogni solitudine non visitata. Tutto è prezioso agli occhi del Signore. Lui raccoglie tutto. È il senso nuovo di tutte le cose, che ci viene regalato da Gesù bambino.